Ora però andiamo invece su un sito, è un sito che studiamo, leggiamo sempre con grande piacere perché ci racconta la storia e ci fa capire l'attualità. Questo sito si chiama guidoio.news ed è diretto e scritto da Guido Capaldo. Ciao Guido, bentornato.
Ciao Gianluca, buongiorno, ciao Matteo.
Ciao Guido, buongiorno.
Storie di oggi, parole di ieri. Tra l'altro ti consiglio, Guido, visto insomma l'audience dei nostri ascoltatori, di trovare anche qualche storia che abbia il sapore d'ambiente, di ecologia, Guido.
Va bene, perché allora, faremo prossimamente.
È un argomento gettonato, stiamo vedendo, molto molto gettonato.
Va benissimo.
E qualche anno fa non ne parlava nessuno, era incredibile, ne parlava, io ricordo facevamo le scalette delle trasmissioni, se mettevi l'ambiente sentivi ronfare gli ascoltatori dalla radio,
non portava niente a nessuno,
ti veniva voglia di buttare le sigarette a terra mentre facevi le interviste, di accendere tutte le luci e far bollire l'acqua senza il coperchio sulla pentola, questo mi succedeva ai tempi.
E invece questa è una storia, quella che ha raccontato Guido Capaldo sul suo sito, come sempre molto affascinante, perché Guido che fa? Racconta grandi storie, cioè storie che hanno ovviamente un volume immenso, partendo però dal dettaglio dei singoli personaggi. Questo, no Guido, è un tuo modus operandi. E per quanto riguarda una parte della storia del nostro paese, quella caratterizzata dalla presenza della banda della Magliana, hai scelto di raccontare Enrico De Pedis, renatino che muore con un colpo di pistola esploso da una motocicletta il 2 febbraio del 1990 a Roma in via del Pellegrino. Tra l'altro già questa data è interessante, Guido, perché uno la storia della banda della Magliana la relega praticamente agli anni 70 e 80. In realtà insomma la leggenda di Enrico De Pedis arriva addirittura a toccare gli anni 90, fino a che non c'è questa esecuzione in via del Pellegrino. Perché racconti Enrico De Pedis, Guido?
Ma innanzitutto perché, appunto, come detto te, addirittura la leggenda De Pedis, se vogliamo, non arriva fino agli anni 90, quando poi è stato ucciso materialmente, ma arriva fino ai nostri giorni. Questo anche grazie probabilmente a molte serie TV fiction che ne hanno, non dico riabilitato la figura, ma quantomeno resa molto interessante e anche, tra virgolette, amata da molti telespettatori.
Sì.
Diciamo che la banda della Magliana, se vogliamo, è un unicum. Perché che cosa succede? Come nasce la banda della Magliana? A metà degli anni 70 si crea appunto la banda della Magliana, che è la prima organizzazione ad unificare in senso operativo le varie batterie. Le batterie cosa sono? Tipo la batteria dei testaccini, di cui faceva appunto nel capo proprio De Pedis, quella dell'Alberone e della Magliana. Decidono invece di lavorare ognuno per conto suo, di unirsi e come disse De Pedis negli anni 70, prendiamoci Roma. Unendosi praticamente loro avevano la quasi completa gestione del territorio. Col territorio cosa significava? Le rapine, i furti, il traffico di droga, le scommesse ai cavalli, il gioco d'azzardo. Quindi praticamente Roma, invece di combattere fra batterie fra di loro, se la gestivano. Questo possiamo dire, appunto, per fare il paragone tra ieri e oggi, quanto questo è importante, perché sappiamo che proprio Piscitelli, Diabolik, è stato ammazzato proprio perché è andato probabilmente contro il traffico di droga ad altre persone. Quindi il fatto di gestire, tra virgolette, come diciamo, con tranquillità tutto il territorio, gli dava un potere enorme. E poi De Pedis ebbe un'altra bella idea, nel senso, tutti i soldi che prendiamo non li usiamo solamente per divertimento, droga, a parte De Pedis era l'unico di tutta la banda che non beveva, non fumava e non si drogava, ma la cosa intelligente che faceva De Pedis è che reinvestiva i soldi anche in molte attività lecite, comprava ville in Costa Smeralda, ha comprato moltissimi ristoranti a Roma, ha gestito night club a Roma, quindi diciamo che i soldi sporchi anche tramite, perché li riciclava tramite il Banco Ambrosiano di Marcinkus e Calvi e lo Iord di Marcinkus, e praticamente li rendeva puliti, quindi in realtà era diventato un grosso imprenditore. Tanto che alla fine della sua vita, prima di essere ucciso, lui amava farsi chiamare presidente, proprio perché, come dire, si era voluto distaccare alla fine gli introiti che aveva alla fine di De Pedis non erano più tanto quelli che derivavano dalla droga, dalle scommesse clandestine, ma erano introiti tra virgolette puliti, appunto affitti di vicini locali, ristoranti, nightclub, ville, terreni e imprese edilizie, quindi era diventato un vero e proprio imprenditore. Questo fa molto la differenza. Rispetto
ha ripulito i soldi guadagnati con attività illecite.
Sì, ma li ha ripuliti investendoli in attività reali.
Certo.
Sì, Si faceva chiamare appunto il presidente ed era in contatto non perché lo temessero, tra virgolette, come esponente della banda Magliana, ma perché ormai era divenuto un protagonista del sistema, comunque entrava in contatto con magistrati, politici, imprenditori, no? Questa è la sua peculiarità, Guido.
Sì, e questo è divertente perché qui c'è un aneddoto che se voi raccontiamo di un, chiamiamolo collega di banda, Antonio Mancini. Antonio Mancini ha raccontato che ha assistito più volte a queste telefonate che il presidente, quindi sì, dei Pedis, faceva la mattina con magistrati, politici, imprenditori, alti prelati.
Ricordiamo, ancora in vita, Mancini sta bene, sta pure sui social. No, no, veramente.
Sì, 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 Mancini ormai è un uomo libero, quindi
sì, sì, assolutamente.
C'è paura.
No. Carino, si aspetta, sono tutti morti.
No, ce n'è uno.
Col lavoro.
sì.
Figuriamoci.
Sì, è stato anche nostro.
Che sarebbe in ricotta nella serie TV, sarebbe in ricotta.
È stato anche intervistato alla Radio Cusano. È ancora l'intervista più cliccata, sì, tra quelle.
Dovrebbe
che
essere in ricotta, comunque, ripeto, nella serie TV.
Vabbè.
Prego, Guido, scusa.
Qual è l'aneddoto?
Figurati, e l'aneddoto è che Mancini, mentre vedeva parlare De Pedis con questi personaggi, notava che De Pedis automaticamente si chinava. Allora una volta gli dice in romano, dice: Renato, tu mi fai vergognare, stai sempre piegato. E De Pedis, senza scomporsi, gli rispose: oggi sto piegato io, domani tocca a loro. Come dire, sto per entrare nel gota del vero potere e quindi ora devo parlare ancora inchinandomi di fronte a queste persone. Fra poco tempo invece saranno loro pari, anzi saranno addirittura loro che si chineranno davanti a me.
Lui è...
Quindi questo la dice anche...
Questa la dice anche lunga, sì, scusami.
Sì, questa dice lunga anche sulla prospettiva criminale che aveva, insomma una prospettiva criminale proprio di ripulirsi completamente, di far parte della società, diciamo, dei colletti bianchi, di non essere più tacciato come un criminale solamente.
Questa storia poi si incrocia con il Banco Ambrosiano e Roberto Calvi, che abbiamo tra l'altro già raccontato e che trovate sempre sul sito guidoio.news, perché praticamente molti soldi vennero riciclati proprio lì, Guido.
Assolutamente, tramite il Banco Ambrosiano Roberto Calvi e soprattutto anche tramite lo IOR di Marcinkus. E su Marcinkus praticamente, anche qui c'è una storia molto interessante, mai provata giuridicamente, però è una storia interessante perché la sua ex amante, la Sabina Minardi, amante di De Pedis per molti anni, ha raccontato che a un certo punto, per volere di Marcinkus, queste sono sempre dichiarazioni della Minardi,
sì,
Marcinkus volle fare rapire Emanuele Orlandi e ovviamente usò per fare questo rapimento la banda della Magliana, in particolare De Pedis. E questo rapimento, sempre la Minardi dice, serviva per far capire in alto loco ad alcune persone che insomma i soldi dovevano rientrare, quei soldi che erano spariti tramite cattivi investimenti di Calvi e lo dello IOR, e quindi come arma di ricatto. Tanto sta che, questo era vero o falso che sia, ovviamente non lo sappiamo, tanto sta comunque che in breve tempo De Pedis, che prima non è che avesse troppi rapporti con la Curia, riesce ad avere ottimi rapporti con Ugo Poletti, che era il vicario di Roma, quindi un cardinale molto importante. Tant'è vero che una volta che viene ucciso, lui, come sappiamo, c'è il famoso scandalo che lui verrà seppellito nella chiesa di Santa Pollinare. Rimarrà nella chiesa di Santa Pollinare fino al 2012, quando il suo cadavere, diciamo, diventerà un po' troppo imbarazzante, e allora le autorità giudiziarie italiane, d'accordo con quelle vaticane e con la famiglia, lo faranno traslare la tomba prima a Prima Porta, poi dove sarà cremato il corpo e poi le ceneri, per volontà della famiglia, buttate in mare.
Sì.
Quanto ci sia di vero su questo di Emanuele Orlandi e il ruolo di De Pedis, naturalmente ancora non è mai stato accurato. Certamente dopo questo passaggio del rapimento della Orlandi, che avviene nel giugno 83, De Pedis sicuramente fa un salto di qualità, intensifica certamente i rapporti con le istituzioni, con alcune parti dei servizi segreti. Sempre la Minardi dice, questo ovviamente lo dice sempre la Minardi, che addirittura vaccina da Giulio Andreotti, vero o falso che sia, cioè questo è quello che racconta Minardi, e frequenta altissimi anche i magistrati, quali Claudio Vitalone, sempre dice la Minardi, che era il braccio destro di Andreotti, nonché sottosegretario.
Certo, Andreotti attribuiscono, come dire, sì, degli episodi che per un uomo intelligente, accorto, come Andreotti, lasciano veramente basiti, no? Perché tra,
sì,
dal,
questo abbiamo
dal
detto
bacio di Rina,
Rina,
il bacio di Rina alla, alla cena con De Petis. Voi immaginate Andreotti che dice: sì, oggi ospitiamo De Petis a cena.
Ho fatto la lasagna.
Ho fatto la lasagna. Ma Andreotti, nel pieno della sua carriera politica, no? Che gli andavano pure.
Presidente del Consiglio.
Cioè, Andreotti, presidente del Consiglio, che gli andavano a spaccare il capello, qualsiasi cosa dicesse, facesse, eccetera, eccetera. Lui ospitava a cena. Andava a cena con De Petis.
Questo fa molto di romanzo criminale.
Mamma
infatti.
Mia, sì, sì, infatti, vabbè. Comunque.
Questo sa, però riportiamo quello sì. Che dice la.
Sì, per carità, per carità. Se lo dice lei, poi ovviamente.
Io, sicuramente ma... non sarà così.
No, ma non lo so questo. Ma la, le dichiarazioni di Menardi poi sono state prese in esame da qualche magistrato o sono finite soltanto negli archivi giornalistici?
No, no, sono state prese. No, no, sono state prese in esame. Però non, non tutto quello che ha detto Menardi è stato riscontrato. Come sappiamo, ecco. Tra i vari vulnus della Menardi, c'è cioè che lei dice a un certo punto che De Petis prende, sta in macchina con lei, vanno a Tor Vaianica. Con due sacchi della spazzatura molto grandi, dove dentro uno gli sarebbe stato il corpo della Orlandi ed in un altro sì. Sarebbe stato il corpo di Nicitra, un bambino ucciso dalla mafia, solo che tutti
no.
I due corpi sarebbero stati buttati nella betoniera, solo che questo bambino sarà ucciso 10 anni dopo, quindi non torna come tempi, come tempistica.
No, ma anche qui, ma voi immaginate De Petis che si carica due cadaveri in macchina? Cioè, ma veramente, ma stiamo a scherzare? A volte io...
Uno
io...
che cercava di ripulirsi, come
no, ma uno
spiegato.
Che ha campato 20 anni, che lo volevano ammazzare, che inseguiva la polizia, la magistratura, no? E non l'hanno mai, non sono mai riusciti più o meno a beccarlo, a un certo punto che fa, va sì, carichiamoci due cadaveri in macchina, così alla prima pattuglia che ci ferma finisco in galera vita naturale durante. Io dico,
anche perché va ricordato
una cosa incredibile,
che De Petis è morto incensurato.
Esatto, De Petis, sì, questo poi sono i grandi paradossi della storia, è morto
però è un dato oggettivo, quello
no, no, è un dato oggettivo, un dato oggettivo.
Questo poi si può discutere, come dici tu, che sia uno dei tanti misteri.
No, beh, oddio, io ho usato il termine paradosso, forse è ingiurioso, me ne scuso, però voglio dire, è un po' un leggermente strano, insomma, no? Penso
sì,
che
sì, sì, sono,
balzi agli occhi un pochino come cosa, insomma.
Sì.
Ma ecco, alla luce di tutto questo, perché viene ucciso? Visto che ormai stava fuori dai giri quelli prettamente
lui viene ucciso
criminali.
Proprio perché a un certo punto la banda stessa, che poi hanno passato gli anni 80 a eliminarsi fra di loro, non lo reputa non solo più capo, perché, ma soprattutto ce l'ha con De Petis, perché lo reputa la cosa peggiore, un traditore, perché essendosi ripulito decide di allontanarsi dalla banda, perché intanto lui i soldi, come dicevo, come abbiamo detto precedentemente, ormai gli arrivavano con attività lecite. Lui alla fine di attività lecite faceva molte poker, era già ricchissimo con tutto quello che aveva comprato tramite lo spaccio di droghe e via dicendo. E quindi nella fattispecie Edoardo Toscano, uno componente della banda, decide proprio materialmente di uccidere De Petis. De Petis ne viene a conoscenza e lo frega facendogli una trappola e lo ammazza prima. Morto uno, se ne fa vivo un altro, esce un po' di galera in quel periodo, anni 90, 1990, prima di nuovo Marcello Colafigli, che era un altro della banda della Magliana. Questo Colafigli riesce a creare una trappola, un gancio per De Petis, tirando fuori un altro tizio, un certo Angelotti, che era una persona sempre a banda Magliana che però da anni si era ritirata. Angelotti riesce in qualche modo a contattare De Petis e prende un appuntamento proprio in via del Pellegrino e parlano. Una volta finito l'appuntamento, Angelotti se va e De Petis sta andando a prendere lo scooter per farsi i fatti suoi. A quel momento parte una moto con i due sicari a bordo, sì. E gli sparano e lo ammazzano.
E qui
e
si
così,
chiude,
diciamo, finisce l'epopea.
La vicenda, che non si
e
chiude
la
perché
cosa importante,
esatto,
la
stai
cosa importante,
dicendo.
Giustamente di questo è che apparentemente sembra un regolamento di conti all'interno di una banda, anche se molto famosa. La cosa che è uscita fuori durante il processo è che i servizi segreti erano da tempo a conoscenza, i servizi segreti italiani erano da tempo a conoscenza degli spostamenti di De Petis e soprattutto i spostamenti di Colafigli, che voleva uccidere De Petis, e materialmente quella mattina sapevano che sarebbe stato ucciso De Petis lì, e ovviamente non hanno fatto niente.
Sì.
Il motivo probabilmente è perché gli era diventato un uomo troppo potente con troppi segreti che ricattava certo. Troppe persone.
Sì, poi la storia non si conclude con la morte, perché viene seppellito nella chiesa di Santa Pollinare a Roma, e anche questa insomma è un'altra storia che si porta con dietro, no, tanti simbolismi, eccetera, eccetera. Poi nel maggio 2012 viene traslato, no, al cimitero di Prima Porta.
Abbiamo detto Prima Porta.
Di Prima Porta. E questa è, insomma, una storia, un'altra storia italiana. Che...
Beh, diciamo, tante storie nelle storie. De Pedis non basterebbe per un'enciclopedia per raccontarlo tutto, perché... solo sulla, sul fatto che sia
solo per raccontare Peppe quello Pinto. Che sappiamo, pensa a quello che non sappiamo, vorrebbero due forse di enciclopedia.
Ah, certo.
Comunque, questi sono gli affascinanti racconti che raccontano la storia d'Italia, la storia di uomini più o meno, diciamo, eccellenti del nostro paese, che ci servono però per raccontare l'attualità che viviamo anche oggi, perché c'è poi un filo conduttore che arriva sempre ai giorni nostri. Queste...
Beh, insomma, ai nostri giorni, diciamo che qualche altro esempio di bandiera magliana, diciamo, è sempre Massimo Carminati. Un,
esatto, tra l'altro,
quindi così, perché in modo continua a vivere di vita propria la banda della magliana.
La eco proprio di questa banda arriva ai giorni nostri per una... So, qualcuno dice che ci siano ancora in giro persone che hanno preso, come dire, lo scettro, l'eredità, eccetera, eccetera. E questa è
sì,
una
come
storia.
Abbiamo detto prima, per adesso Roma certamente è più frammentata come potere. Tanto sì. È vero, abbiamo detto poco prima il fatto di Piscitelli, è un esempio. Non c'è una banda unita con varie partite che gestisce tutto il territorio. Adesso ci sono gli albanesi, ci sono i rumeni, ci sono i cinesi, sono più mafie che vivono. C'è l'Andrangheta che comunque ha preso molto potere a Roma, quindi sono più mafie che ormai cercano di gestire il territorio romano.
E poi i cani sciolti, che sono la cosa più che pericolosa, come vediamo dagli ultimi fatti di cronaca, perché poi tirano fuori le pistole e sparano.
Ti ammazzano con la guerra.
Esatto.
E quando si spara, come dice De Pedis, vuol dire che non ci sta una
esatto.
Un dominio totale del territorio.
Esatto. Anche questo è paradossale, brutto dirlo, però è confermato anche da chi quella storia vissuta in prima linea come poliziotto. Questi poliziotti ci dicono: allora però diciamo si stava più tranquilli, ovviamente c'erano questi grandi conglomerati criminali, ma si stava, diciamo, generalmente più tranquilli per quanto riguarda proprio la serenità dei quartieri, perché ovviamente la criminalità organizzata non vuole la polizia sul territorio e non vuole rotture di scatole che gli possono generare episodi di questo tipo.
E quindi per una vera rottura di scatole non ammazza, perché
esatto.
L'omicidio fa sempre clamore.
Sì,
e quindi di conseguenza
ripeto, è una cosa ovviamente brutta da raccontare, a metterla così, ma è lo stato dell'arte. GuidoIo.news, il sito internet dove potete leggere questi articoli. Grazie Guido Capaldo, come sempre, che
grazie
ce n'ha raccontato.
Grazie Guido.
Buona giornata.
Ciao Guido. Ciao.